Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia letteraria tutti i sabato mattina. Tra il caffè e la brioche, ecco che io vi voglio proporre dei libri, insomma, un po' particolari. Oggi c'è un po' un mix and match di gusti, per tutti i gusti, ovviamente. 35 secondi ancora. Tommy Smith e John Carlos, Il sacrificio e la gloria di Lorenzo Iervolino per 66 and Second. Città del Messico, 16 ottobre 1968. Due atleti con i pugni alzati, i guanti neri, la testa china, i corpi immobili sopra al podio. È la premiazione dei 200 metri. I due uomini sono appunto Tommy Smith e John Carlos. Sul secondo gradino, anche lui con una spilla del progetto olimpico per i diritti umani, c'è l'australiano Peter Norman. Una foto tra le più celebri del Novecento. Immortala quel gesto di protesta inatteso. Mostrano sempre l'immagine, ma non raccontano mai la storia, ricorderà un giorno Carlos, perché da allora i nomi e i corpi dei tre protagonisti saranno sospinti nelle sabbie mobili dell'oblio. Squalificati a vita dalle Olimpiadi, rimarranno soli a fronteggiare le minacce di morte e l'ostracismo dell'establishment. A mezzo secolo di distanza, l'autore Lorenzo Iervolino si incarica di ricostruire quella storia, di riempire quel vuoto, muovendosi tra finzione letteraria e un attento lavoro di ricerca. Da leggere perché? Beh, molto bello questo libro che è all'interno della collana che la casa editrice 66 and Second dedica allo sport e dà una storia e un contorno appunto storico, anche con momenti di romanzo ovviamente, quindi anche di fiction, a questa che è una delle foto più incredibili della nostra storia e della storia sportiva. In questa foto noi vediamo solamente questi tre atleti, ma con questo libro andiamo a riscoprire o scoprire per la prima volta la loro storia. Proseguiamo con La musa di Jesse Barton per La nave di Teseo. In una calda giornata del luglio del 1967, Odell sale i gradini di pietra dello Skeleton Gallery di Londra, ma non sa che molto presto la sua vita cambierà per sempre. Ora è pronta a cominciare un nuovo lavoro come dattilografa, sotto la guida dell'enigmatica e fascinosa Marjorie. Un giorno alla galleria arriva un misterioso quadro portato da un ragazzo invaghitosi di Odell. Il dipinto, di cui si erano perdute le tracce per anni, getta la signora Marjorie in una strana inquietudine. Riaffiorano in lei i fantasmi del suo passato che ora investono anche Odell e la sua storia d'amore. In effetti la verità che il quadro nasconde risale al momento della sua creazione nel 1936 in Spagna, dove Olive, la figlia di un famoso commerciante d'arte, fantastica sul suo futuro come pittrice. Nel suo fragile e rassicurante paradiso piomba Isaac, affascinante artista e rivoluzionario, che accenderà in Olive una passione capace di sbaragliare ogni sua timida previsione sul destino che l'aspetta. Sarà proprio quel quadro a decenni di distanza a unire le due vite straordinarie di Odell e Olive. Da leggere perché? Beh, questo libro per struttura è bello impegnativo, io ve lo dico, ma in realtà la storia è così coinvolgente che insomma tutte queste pagine non vi sembreranno poi così tante. Abbiamo due protagoniste che si alternano nella narrazione, si incastrano le storie, si intrecciano gli anni, insomma un libro che parla di due donne e soprattutto di due vite straordinarie. Andiamo avanti con La ragazza dell'altra riva di Mitsuyo Kakuta per Neri Pozza Editore. Sayoko è una casalinga 35enne, moglie di Suji e madre di un figlio di 3 anni di nome Akari. Negli ultimi tempi, come se di colpo il peso della routine quotidiana le fosse caduta addosso, Sayoko sente di dover cambiare qualcosa nella propria vita e trova un impegno part-time come donna delle pulizie. La direttrice si chiama Aoi, ha la sua età ma uno stile di vita completamente diverso dal suo. Eppure sin da subito le due donne sentono una naturale e reciproca curiosità. Durante i turni si studiano, si confidano e si domandano segretamente come sarebbe potuta essere la loro vita se avessero fatto l'una le scelte dell'altra. Quando viene ricollocata in un gruppo speciale che si occupa di pulire alcuni appartamenti per le vacanze, Sayoko conosce altre dipendenti, giovani spensierate ma che vivono alla giornata. isteriche donne di mezza età, anziane in difficoltà economiche, ma soprattutto viene a sapere che Aoi, quando frequentava ancora il liceo, era stata bullizzata e aveva tentato il suicidio insieme alla sua migliore amica. Puntini di sospensione. Da leggere perché? Beh, per tutti gli amanti della letteratura orientale, questa è una storia che ci porta addirittura in un altro continente con tradizioni, usi e costumi e storie molto diverse dalle nostre, ma alla fine del romanzo ci chiederemo se sono effettivamente così diverse e distanti. Chiudiamo questa carrellata con un super big, Nel guscio, Ian McEwan per Einaudi Editore. Nel guscio è il nuovo libro di Ian McEwan che ci racconta da un punto di vista davvero insolito una storia di crimine davvero particolare. A narrare la storia è infatti il bambino che Trudy porta in grembo. A dividere la casa con lei non c'è però suo marito John, poeta povero e davvero innamorato di lei, ma il fratello di lui, Claude, ricco agente immobiliare. I due complottano alle spalle di John che ha ereditato un edificio di grande valore. Trudy e Claude vogliono sbarazzarsi di lui per impossessarsi del palazzo, ma anche il crimine che sembra perfetto nasconde una crepa. Da leggere perché? Beh, sono sicura che tutti i fan di Ian McEwan l'hanno già comprato, quindi mi rivolgo a tutti gli altri per scoprire questo autore che appunto, come vi dicevo, un grande big. La storia è davvero particolare, diversa dalle solite corde di Ian McEwan e in più anche questa narrazione da un punto di vista di un bambino non ancora nato. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, mi raccomando state lì a fra pochissimo, pochi secondi davvero, perché poi ritornerò qui con una nuova incredibile ospite. A fra poco.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci rientrati nella redazione di Radio Base. Voi state ascoltando Alza il volume, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia letteraria. Come vi avevo preannunciato prima del nostro break pubblicitario, abbiamo una super ospite questa mattina ai nostri microfoni. È una grande lettrice con un gusto sopraffino, ma soprattutto ha creato una rassegna molto particolare con un titolo decisamente evocativo. Ne parliamo con lei che ha creato La stanza di Linda. E allora, signore e signori, ecco a voi Linda Pulvirenti. Buongiorno Linda.
Ciao Elsa, ciao a tutti.
Allora,
sono onoratissima.
Tranquilla, non ti preoccupare. Tu sei la creatrice di questa rassegna indipendente molto bella che ha questo titolo, La stanza di Linda, che insomma è un po' alla Virginia Woolf, una stanza tutta per te alla fine per i lettori.
Guarda, hai proprio centrato il succo di La stanza di Linda. È nata da un anno. Io sono segretaria di un'associazione culturale di Vigevano e gestisco questa parte letteraria. L'associazione culturale si chiama Il Cubo e siamo in via Diaz 4, proprio a Vigevano. Perché la stanza? Perché salotto letterario non era quello che volevo realizzare. La stanza era qualcosa di più intimo. Volevo proprio creare il contatto tra autore e lettore, portando comunque delle letture che io ho amato, quindi infatti gli ospiti che io porto in stanza e i libri di cui parlo non sono scelte commerciali, ma sono proprio scelte di letture che io ho adorato, quindi un tipo di scrittura che mi ha grattugiato dentro, e siccome voglio trasmettere proprio l'amore tra lettura, ho fatto questo tipo di selezione nei miei ospiti.
Ecco, sono degli incontri appunto dove tu alla fine sei colei che ha scelto le letture appunto che arrivano da un tuo percorso personale. Quanto riscontro sta avendo insomma questa tua rassegna così evocativa?
Ma ti dirò che mi ha sorpreso perché noi l'abbiamo pubblicizzata molto bene nei social,
sì.
Quindi abbiamo la nostra anche pagina Facebook. E ti dico che da tutta Italia, ma anche già dall'anno scorso, appena avevo organizzato questa mia rassegna indipendente, avevo persone che mi scrivevano, chi voleva realizzare questo progetto magari da un'altra parte, autori che apprezzavano questo tipo di presentazione, che mi chiedevano di venire comunque da me in stanza, e anche i partecipanti che dopo che presenziano questi miei incontri, che sono degli aperitivi letterari dove io comunque offro un aperitivo offerto da un ristorante di Vigevano, e quindi prima della presentazione c'è proprio un momento dove il partecipante si può confrontare con il suo autore bevendo un bicchiere di vino, quindi un'atmosfera proprio molto, molto intima. Vedo che piace perché si interagisce davvero con l'ospite e il lettore è contento.
Quindi nella tua testa c'è già l'edizione 2018, ci dai degli scoop? Io guardo sempre avanti e ti chiedo una preview, ma visto il successo, secondo me sì, dai.
Sì, no, ti dirò che quest'anno abbiamo un po' anche alzato l'asta, abbiamo lanciato un concorso di racconti.
Sì.
E si concluderà comunque con la premiazione il 10 giugno, sempre qui a Vigevano, non nella stanza dove io organizzo i miei eventi, ma in auditorium vicino alla piazza ducale qui di Vigevano. E quindi diciamo si concluderà questo nuovo progetto, però sto già lavorando la mia rassegna indipendente, sto già selezionando
lo sapevo
che arriveranno, quindi c'è il mio giro di telefonate, sto leggendo parecchio e sto cercando comunque anche consigli da altri lettori che mi danno questi suggerimenti di lettura per portare qualche libro che vale la pena di mostrare, no?
Certo.
Ai nostri lettori.
Quindi sì. È una costruzione di un festival rassegna, perché ormai insomma quando scavalla la prima edizione ormai diventa una consuetudine, è anche un festival, quindi è costruito anche da te ma con i lettori, quindi è una cosa molto di scambio di
sì,
consigli.
Perché, ti dirò, è nata questa rassegna con delle mie scelte personali per il mio percorso che ho fatto negli anni, quindi sia di lettura e degli autori che io ho incontrato che mi hanno lasciato qualcosa, che hanno dimostrato di essere davvero le parole del loro libro. E invece quest'anno ho ricevuto parecchie mail da lettori che mi chiedevano: guarda, leggi quel libro, perché non porti quell'autore? E allora ho fatto un po' di letture in merito a questi consigli che mi sono arrivati e qualche autore sarà un suggerimento dei miei lettori.
Bene,
questo.
Bello, mi piace molto. Cara sì. Linda, però nella tua stanza c'è sicuramente un comodino, e sul comodino quali sono le letture di Linda?
Il libro che ho a cuore è I folli miei passi di Bobin.
Sì.
È stato un libro che mi è stato dato proprio in un festival da un'editrice, ci incontrammo per la prima volta e me lo mise tra le mani e praticamente mi lessi in quel libro, del libro che ho sul comodino.
Quindi abbiamo dato anche sì. Un altro consiglio di lettura in più, ecco, questo sì. Era l'obiettivo di sapere che cosa stai leggendo adesso, quindi noi rimaniamo qui un po' col fiato sospeso per sapere che cosa succederà nella prossima edizione della rassegna La Stanza di Linda. Consiglio ovviamente a tutti i lettori di cercare La Stanza di Linda su Facebook per essere sempre aggiornati su quello che sta succedendo e scoprire anche quello che è già successo, per ritrovare tanti libri da leggere e mettervi in pari, come si suol dire, e quindi io Linda ti faccio tanto in bocca al lupo, perché questa rassegna merita di proseguire, quindi nel 2018 vedrai che arriverà anche una delegazione da Mantova, secondo me, dopo la nostra puntata di oggi vedrai che il seguito sarà tantissimo, e io da bibliotecaria e da conduttrice di questo programma ti ringrazio tantissimo, perché ci dai la possibilità di aprire gli occhi su libri nuovi, su lettori diversi, soprattutto con un animo indipendente, che è quello che muove anche te. Di questo siamo molto felici tutti e ti ringraziamo, quindi un grazie speciale a Linda Pulvirenti che è stata con noi oggi. Grazie Linda.
Grazie a te, a tutti.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre io vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Ci risentiamo sempre qui su queste frequenze sabato prossimo per un'altra sveglia letteraria ricca di consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata!
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.